amici studenti, amici insegnanti, amici precari che avete mandato anche quest'anno la MAD e siete lì in attesa che ne so, al 7 di settembre sera, però verso le 7:30 vi chiamino per dirvi che voi che siete residenti a Milano avreste la possibilità di fare una supplenza, che ne so, in Abruzzo, così, questi 3 mesi di supplenza in Abruzzo. Amici, e voi che anelate la carriera di preside, c'è sto casino dei concorsi, non si capisce più niente, ma potreste fare un qualsiasi altro lavoro a questo punto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi, che piacere, che soddisfazione avere con noi Barbara Sala. Buongiorno.
Amici, amici, volevo dirvi che sono rimasta a digiuno per essere più aggressiva questa mattina con la linea diretta, lo so, sia con gli animali.
Posso dire, non ce n'era assolutamente bisogno.
Potevo fare colazione, penso a te che sciocca. Buongiorno Luigi Santarelli.
Buongiorno Barbara Sala, buongiorno Valentina Iannicelli.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno a Nicola Pompei.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Io proporrei a questo punto di iniziare direttamente a Natale. Che ne dite? Natale, facciamo 6 mesi di vacanza.
Oppure uno sì, uno no?
No, facciamo che in virtù dell'autonomia scolastica ogni plesso scolastico fa quello che gli pare. Sì. Così se tu hai 2 o 3 figli non capisci più niente.
Allora, di scuola parliamo, avete sentito l'ultima proposta? Poi per carità sono proposte, lasciano il tempo che trovano, col massimo rispetto, però ricominciare la scuola a ottobre perché a settembre fa caldo. 02 25 15 15, chiamateci e diteci la vostra.
Subito un saluto speciale che va ad Eurospina e ai suoi prodotti buoni e convenienti.
E freschi, perché in molti punti vendita c'è anche il banco gastronomia con salumi, formaggi, pane, gustosi piatti pronti, tutto freschissimo.
Infatti io vado sempre da Eurospina perché mi piace fare la spesa intelligente. Andate anche voi, cercate il vostro punto vendita su eurospin.it.
Vi aspettiamo. 02 25 15 15, partiamo con Tony F. Gaia, Sesso e Samba. Questa è RTL 102.5. Buongiorno e buon mercoledì, è il 21 di agosto. E che vuol dire che non manca moltissimo alla fine delle vacanze o comunque in generale all'inizio della scuola. Allora, ogni anno parliamo di queste vacanze estive che in Italia sono forse un po' troppo lunghe. Ogni anno c'è la petizione dei genitori che raccoglie le firme per chiedere che si accorcino. Ogni anno non cambia mai nulla.
È una macchina complessa da far cambiare.
Però se ci fosse volontà politica le vacanze si accorcerebbero, o no?
Sì, ma devi sentire prima tutte le parti.
Che parti?
Il mondo della scuola, il mondo della famiglia, il welfare, anche in una certa misura il mondo del lavoro, perché poi è chiaro che se i figli non sono a scuola e sono a casa in altri periodi dell'anno, perché poi le vacanze le devi fare, negli altri paesi magari ne fanno di meno, il discorso è che sono distribuite diversamente, non hanno questo bloccone da 3 mesi.
Esatto.
Che è il retaggio degli anni 60, quando, che ne so, ad agosto da noi la Fiat chiudeva, no? Cioè, anche sentivo, non so se l'avete sentito anche voi, il discorso dell'overtourism in relazione alle vacanze scolastiche. Cioè, perché noi andiamo tutti in vacanza ad agosto e ad agosto in giro c'è casino? Perché la stragrande maggioranza di noi, quelli perlomeno che lavorano in fabbrica, hanno le ferie d'agosto.
Ah, sei anche sociologa.
Ma no, l'ho letto sul giornale, è comparsa la notifica di internet.
Ma poi, detto questo, in realtà il numero dei giorni scolastici sono uguali in tutta Europa,
più
c'è
o meno,
soltanto
sì.
una
distribuzione
diversa. Esatto, durante l'estate, perché riguarda specificatamente l'Italia.
Ragionavamo sul fatto che però c'è anche un problema di temperature, no? Un problema di meteo rispetto, che ne so, a Germania, sì, Inghilterra,
la Spagna, la Francia, cioè voglio dire,
sappiamo come funziona in Spagna. Voi sapete come funziona in Spagna?
No, io però ti faccio un'altra domanda.
Sono veramente gli unici che stanno 2 mesi e mezzo a casa, gli unici in tutta Europa?
Sì, sì, da quello che leggevo credo proprio di sì. Poi lo chiediamo magari anche ai nostri ascoltatori, che saranno sicuramente più informati e più puntuali nelle varie sezioni di tutti i paesi europei. Però da quello che leggevo siamo gli unici con un blocco così ampio di vacanze concentrate durante il periodo estivo.
Ma veramente il problema è l'aria condizionata? Perché iniziano a scrivere, allora ieri, no, leggevo, iniziamo a ottobre perché fa troppo caldo. Stanno arrivando molti messaggi che dicono anche noi lavoriamo col caldo. Signori, è vero, però forse magari tranne in alcuni capannoni di alcune fabbriche, bene o male da altre parti abbiamo l'aria condizionata. Ci sono delle strutture pubbliche, dall'asilo alle medie, che sono vecchissime e fa veramente caldo. Pensate ad un asilo dove tu porti un bambino alle 8 di mattina e lo vai a prendere alle 5:30 di pomeriggio.
Però in questi anni siamo sempre sopravvissuti,
No, no. sì, finendo le scuole a giugno. Io ti sto parlando di andare avanti. Io ti sto dicendo di andare
avanti. A giugno
avanti.
Non è che fa più fresco.
Ma infatti,
che
molta gente non li porta a giugno. Già a giugno li tiene a casa.
Quindi li teniamo a casa 4 mesi.
E non lo so. Ma, ragazzi, per me comunque il discorso del caldo è un problema. È un tema anche quello, ragazzi. Perché se ci fossero delle strutture, delle scuole, degli edifici più moderni, si potrebbe pensare ad un impianto che d'inverno riscalda e d'estate rinfresca. Non mi sembra niente di eccezionale, no? In alcune scuole in epoca Covid, so, me l'hanno raccontato alcuni miei amici insegnanti, che hanno installato, vi ricordate quelle scatoline che sono grandi, mi hanno detto, tipo le scatole da scarpe, quelle che devono purificare l'aria. Sì. Non aprite le finestre, tu guardi sta scatola purifica il fiato di 25
persone. È anche idraulica, esperta di climatizzazione.
Ma no, me l'hanno raccontato, quindi si fanno ste cose, magari si può pensare anche ad un impianto di climatizzazione. So che costa un botto di soldi,
ma poi noi ce ne abbiamo tanti, vero? Questa legge di bilancio che sarà così ampia e larga di manovra.
Ne parleremo. Allora, abbiamo le ultime notizie, dopodiché veniamo da voi al telefono. Se volete dirci la vostra, intanto la domanda alla fine per principio è questa: queste ragazze fanno troppe vacanze d'estate? Per rispondere 02 25 15 15.
A breve riprenderanno le ricerche dei 6 dispersi che erano a bordo del veliero affondato a Porticciolo in provincia di Palermo. Il bilancio della tragedia: di un morto, 15 sopravvissuti. Ieri sommozzatori hanno aperto un varco e attraverso una vetrata sono riusciti ad entrare nello scafo arenato a 50 metri di profondità.
Andiamo negli Stati Uniti, a Chicago è in corso la convention democratica. Poco fa si è concluso l'intervento dell'ex presidente Barack Obama. Non abbiamo bisogno di altri 4 anni di caos, siamo pronti per la presidente Kamala Harris, ha detto invece Michelle Obama. Intanto Elon Musk ha accolto su X l'offerta di Donald Trump di un posto nella sua amministrazione dovesse vincere le elezioni.
Messaggio di Mattarella per l'inaugurazione del meeting di Comunione e Liberazione a Rimini: tocchiamo con mano l'orrore, le atrocità e l'escalation delle guerre, la volontà di dominio con un drammatico ritorno al passato, sentimenti di paura, sfiducia e indifferenza, non di rado rancore e odio si riaffacciano, ha detto il capo dello Stato.
6:18 ancora, buongiorno, Non Stop News, insieme a Barbara, Luigi, Nicolò e Valentina vi stiamo chiedendo cosa pensate delle vacanze estive, le pause estive dalle scuole. Sono troppo lunghe, sono troppo corte, ma non solo questo, compiti, professori, insomma, raccontateci la vostra esperienza e la vostra idea allo 02 25 15 15.
Buongiorno e benvenuto a Carlo.
Sì, buongiorno a voi.
Da dove ci chiami, Carlo, e come ci segui stamattina?
Allora, vi seguo dalla radio con l'auricolare, sono conducente di autobus, sono di Torino e sto lavorando sulla Lago Maggiore, quindi sono in trasferta.
Molto bene, vai.
Allora, io sono un genitore con un bambino di 10 anni, quindi prossimo anno farà la quinta elementare, con io e mia moglie che lavoriamo, quindi il bambino che va a lavorare a scuola a ottobre, dove lo metto, dove lo lascio, senza i nonni? Questo è un problema da valutare anche.
Posso dirti una cosa però, Carlo? Sì. Mi verrebbe da dire anche dove lo metti dal 10 di giugno
al 15 di settembre.
Posso pensare che tu magari ad agosto, che tu e tua moglie state super organizzati, no?
Sì,
tu
sì,
ti
sì.
prendi tutto il mese tutto il mese di agosto di ferie. Tua moglie si prende le ultime 2 di luglio e le prime 2 di agosto, di modo che 2 si sovrappongono e andate via a farvi una vacanza, però c'è anche giugno.
Assolutamente sì.
L'inizio di luglio.
Noi siamo organizzati che dal 10 di giugno fino al fine luglio più o meno va al centro estivo. Quindi tra la parrocchia, l'oratorio e i centri estivi del comune riusciamo a gestirlo, ma hanno un costo. Quello dell'oratorio ha un costo irrisorio, ma quello del comune ha un costo in base all'ISE altissimo, e quindi fare un altro mese anche a settembre diventa problematico.
Ma sì, infatti era una di quelle altre proposte che erano state fatte, cioè lasciamo le scuole aperte. Prego, Riccardo.
Se solo il caldo il problema, è un po' una banalità, perché comunque caldo in alcune regioni d'Italia fa caldo a maggio, in altre fa caldissimo a giugno. Quindi secondo me quella è una banalità. Ci sono altre problematiche, le scuole hanno altre problematiche, sono rappresentanti anche di classe, mi hanno dato questo lavoro, e quindi capisco quali sono le problematiche della scuola in questo momento in Italia. Quindi io farei prima.
Carlo, per salutarti, un'ultima domanda: se però appunto questo problema logistico non ci fosse, cioè metti caso che fossero organizzati dei campi estivi per tutta l'estate, non avessi problemi a tenere tuo figlio, secondo te le vacanze che fa da bambino di quinta elementare sono troppe?
Ma secondo me sì, perché poi fanno 15 giorni a Natale, 15 giorni quasi a Pasqua, poi c'è quella di Carnevale. Secondo me è troppo spezzettato. Se togliessero quei giorni lì, forse meglio, forse sì. Però dovrebbero togliere.
Quali dovrebbero togliere? Non ho capito, perdonami.
Quelle di Natale?
Quelle di Carnevale e quelle di Pasqua.
E perché? Secondo me invece ha molto più senso quel modello lì, no? Cioè vacanze un pochino più diluite nel corso dell'anno, perché fa comodo magari a tutti riprendere un attimino. Poi cioè, gli fai fare ininterrottamente da settembre a giugno?
No, a questo punto da ottobre. Da ottobre.
Chiaro,
però allora a questo punto a Natale... Però poi a questo punto, anche a livello proprio di famiglia, a Natale tu non puoi andare a trovare i parenti da qualche parte giù in Puglia.
Adesso insomma ci siamo.
Cambiati i tempi, sono anche... però, ragazzi, però sono che non ci sono più le famose reunion dal nord a sud o viceversa.
Ma non è vero, ma non mi sembra.
No, non più soprattutto come ero bambino io. Quando ero bambino io sì, adesso non più.
Carlo, ti salutiamo intanto, grazie. Okay, io credo che lui abbia anche a te ragione nel fatto che comunque adesso praticamente nessuno ha più di 2-3 settimane di ferie d'estate, o almeno poche persone, quindi diventa complicato.
Ma poi, scusate, bisogna ragionare su un numero di giorni scolastici obbligatorio, cioè è soltanto una questione di come distribuire le vacanze,
esatto,
non
esatto.
Del numero dei giorni di vacanza.
Allora, andiamo in pubblicità, ma tra poco torniamo a parlarne. Intanto vi ricordiamo ancora una volta, ci fa piacere farlo, ne stiamo parlando in questi giorni, che manca sempre meno, oltre che al ritorno delle scuole, anche alla serata del 4 di settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live, e abbiamo aggiunto in questi giorni altri nomi al cast.
Ed eccoli qua: Tananai, Annalisa, The Colors, Comacose, Rose Villain, Elodie, Mahmood, Alfa, Anna, 6PM e Joliet.
Mi raccomando, ultimissimi biglietti per il Future Hits Live 2024, 4 settembre, Arena di Verona. Li trovate su ticketone.it.
02 25 15 15. Troppe le vacanze scolastiche in Italia, sì oppure no? E soprattutto, capita anche a voi o ai vostri figli, a voi ragazzi, di tornare a settembre e non avere l'insegnante di italiano, di latino, di matematica ancora?
Birds of a Feather, Billie Eilish, bentornati, 6:28 del mattino, ancora non stop news, vi stiamo ancora chiedendo che cosa pensate delle vacanze scolastiche, dei professori e dell'organizzazione in generale. E proprio per parlare di questo abbiamo Paolo collegato al telefono. Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Da dove ci chiami?
Allora, da Mantova.
Benissimo, hai figli?
No, non ho figli, sono sposato ma non ho figli, però ho mia moglie che lavora a scuola.
E che fa?
Lei fa l'educatrice e posso dire che c'è molta disorganizzazione alla scuola, perché a volte arrivi fino a dicembre che non trovi gli insegnanti, alcune cattedre ormai sono scoperte negli ultimi anni.
Paolo, perdonami, fa l'educatrice nel senso che fa il sostegno o fa altro?
Sì, ai bambini autistici e anche al sostegno. Sordomuti.
Okay.
Sì.
Ah, ecco, tra l'altro è interessante perché in teoria, poi correggimi se sbaglio Paolo, tu lo sai meglio, forse per ogni alunno in classe dovrebbe esserci un insegnante, o quasi, almeno per i casi un po' più impegnativi, però non succede mai questo perché non ci sono così tanti insegnanti di sostegno, è vero?
Allora, rispetto, io adesso ho 30 anni, ma quando ho fatto le scuole io avevamo proprio pochissimi insegnanti di sostegno, sì. E soprattutto educatori, ma attualmente ce ne sono davvero tanti, è una figura molto richiesta e ce ne sono.
Sai perché Paolo? Mi permetto di dirtelo perché conosco tante persone che fanno quel lavoro lì, e perché prima i disabili, è brutto da dire, ma quando non, 30 anni fa i disabili non venivano inseriti, quelli magari anche di una certa gravità, non venivano inseriti nel contesto scuola, venivano tenuti a casa. Proprio perché non c'era modo. Fortunatamente adesso vengono inseriti in un contesto di comunità che è importantissimo per loro, perché non apprenderanno mai chi era Carlo Magno, ma apprenderanno a stare in un contesto, ad avere sollecitazioni sonore, visive, e devono avere di fianco una figura che li aiuta.
Senti, sulle vacanze che...
Sì, volevo dire, soprattutto i bambini autistici hanno bisogno davvero di una maggiore attenzione, quindi è giusto che ci siano queste figure, però purtroppo l'organizzazione non è piacevole perché i bambini o i ragazzi ne risentono perché le cattedre rimangono scoperte, quindi la malorganizzazione c'è. Poi sulle vacanze sono del parere, vanno bene come erano, quindi non c'è bisogno di cambiare nulla, si è sempre continuato così, il caldo in alcune zone c'è più caldo, se le scuole si organizzano con un ventilatore si va avanti col ventilatore.
No, il ventilatore nelle scuole no, perdonami, dai, no, perché sembra semplice, il ventilatore non ci può stare nelle classi.
Perché
prova a pensare,
si fanno male i bambini.
Allora, può essere che si fanno male, ma banalmente, e te lo dico perché l'ho chiesto e i presidi mi hanno risposto così, perché fa volare via i fogli. Tu immaginati, no, lo dico, sembra ridicolo,
sì.
Ma perché non fanno bere i bambini? Non puoi portargli
la borraccia.
Fino al punto, perché se la rovesciano sui quaderni, quindi li mandano a bere in bagno, sembrano fesserie, ma quando tu hai a che fare con bambini di 7 anni, figurati sto ventilatore che gli fa volare tutti i fogli. Sembra una fesseria, me l'ho chiesto a 2 o 3 presidi e questa è stata la risposta. Fa ridere, ma è così.
Paolo, un abbraccio e grazie per aver chiamato.
Ok, va bene, grazie, buona giornata.
Ciao.
Riprenderanno a breve le ricerche dei 6 dispersi a bordo del veliero affondato a Porticciolo in provincia di Palermo. Il bilancio della tragedia è di un morto, 15 sopravvissuti. Ieri i sommozzatori hanno aperto un varco e attraversato una vetrata. Sono riusciti ad entrare nello scafo, arenato a 50 metri di profondità. La Russia ha sventato un attacco di droni su Mosca, circa 10 quelli che sono stati abbattuti dalle difese aeree della capitale russa. Si tratta di uno dei più grandi tentativi di raid, ha affermato il sindaco. Intanto il Cremlino ha affermato che l'operazione di Kiev nel Kursk è stata preparata dai servizi speciali di Stati Uniti, Regno Unito e Polonia. Passiamo allo sport. Positivo all'antidoping, al doping, ma innocente. Una bufera quella che si agita intorno a Jannik Sinner, messo sotto processo per un doppio test che ha riscontrato tracce minime di uno steroide anabolizzante, però scagionato dall'agenzia antidoping per contaminazione involontaria. E per ora è tutto con le principali notizie.
L'episodio d'amore di Geolie, questa è RTL 102.5, 6.36, è il 21 di agosto, manca sempre meno all'inizio della scuola. Questi pargoli stressati dal caldo nelle aule, dai troppi compiti e dal cambio di insegnanti. Tutto vero secondo voi oppure stiamo esagerando? Troppe vacanze, i compiti alla fine sono pochi. Barbara si è lamentata che il pupo ha avuto di italiano solamente un libretto piccolo.
Sì,
piccolo.
Ma anche di inglese ha avuto pochissimo.
Cosa è inaccettabile.
Allora io penso che probabilmente quella di italiano, no, ma voi mi prendete in giro, però oggettivamente è un libretto alto così, sono 4 raccontini da leggere e in fondo poi ci sono delle domande. Qualcuna di grammatica. No, che tipo, questo che tempo verbale è?
Ricordiamo che classe fa?
Prima media. Cioè, quindi credo che comunque sia insufficiente, penso magari che l'insegnante abbia preventivato di fare i primi 10 giorni del rientro a scuola proprio un ripasso battente di tutto.
E si fa sempre alla fine, sempre.
Penso che sarà così. Secondo me poteva dare qualcosina in più. La bastonata è arrivata il 24 di luglio, ma ne abbiamo già fatto diverse trasmissioni su questo di matematica.
In realtà è arrivata per Santarelli. La bastonata
perché deve farli lui i compiti che noi non riusciamo a fare.
Abbiamo appurato, ho corretto io un errore dell'insegnante, un segno
quanto
sbagliato.
Ecco, questa è un'altra cosa. Io non vi dirò mai cosa penso di questa scuola, cioè al di là di quello che dico, il mio pensiero vero è molto peggio e non ve lo dirò mai.
Non lo dire.
Adesso, al di là delle vacanze, voglio anche capire, perché io già so che quest'anno mio figlio cambierà 2 insegnanti. Quello di musica e quello di geografia.
Succede a tutti sempre ogni anno.
Esatto. Ma no, perché se fossero tutti di ruolo, e già per dire la sezione di mio figlio aveva una buona percentuale di insegnanti di ruolo, quelli tra virgolette più importanti, italiano, matematica e inglese, facendo poi lui indirizzo di inglese potenziato, quelli lì sono di ruolo. Sono non di ruolo e quindi si cercano supplenti annuali. Questi 2 arriveranno? L'anno scorso sono arrivati subito, abbiamo iniziato che già c'erano. Quest'anno
vedremo.
Non si sa.
Scusami Barbara, quindi lui fa la classe potenziata d'inglese ma c'aveva pochi compiti d'inglese durante le vacanze, che è un po' anche questo è un po' un controsenso forse, no?
Ma sì, no. Almeno c'erano, cioè, secondo me poteva comunque essere adeguato, poteva darne un po' di più, ma va bene. Poi ripeto, sono scelte, magari l'insegnante ha in mente poi un progetto per il mese di settembre e ci sta.
C'è il complotto dietro. Sofia, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Come stai, Sofia?
Bene, grazie. Sono uscita adesso sul lavoro perché altrimenti sentivate i rumori. Io lavoro, come ha detto, in un centro commerciale, detta la clientela. Quindi sono
fuori. Dove di preciso? Dove?
Sono nella zona di Verbania, sul Lago Maggiore.
Hai stoppato tutto, hai chiuso perché ha detto ora devo chiamare.
Ha fatto uscire i clienti, aspettare.
No, obiettivamente fa piacere dare il proprio pensiero. Poi per ognuno di noi, in base all'esperienza che si è avuto, io sentendovi parlare della scuola mi è venuta in mente perché sono datata come età e quindi ai miei tempi le scuole iniziavano i primi di ottobre.
Tu eri una remigina, quindi sei stata una remigina.
Esattamente, quindi noi si faceva le vacanze, chiamiamole così, estive. La scuola finiva un po' più tardi sul mese di giugno, quindi intorno al 20, e i mesi estivi, chiamiamoli così, che erano proprio mesi estivi, erano prolungati fino a settembre. Quindi alla fine di settembre noi si andava in ferie magari con la mia famiglia ai primi di settembre, classico così. Quindi adesso sono tempi obiettivamente totalmente diversi, sia per l'organizzazione della scuola che per tutto il resto. Fare un paragone è improponibile.
No, ma infatti noi, Sofia, perdonami, noi non dobbiamo fare un paragone.
Esatto. Però c'è tanta gente che li fa.
Lo so, però non ci porta da nessuna parte, perdonami. Ecco, no, cioè, come quelli che chiamano, io a 7 anni lavoravo e quindi...
È un paragone con carte diverse.
Esatto, cioè noi dobbiamo lavorare e trovare una soluzione con quello che abbiamo adesso sul piatto. Quindi secondo te che cosa dovrebbe fare questa scuola per andare incontro alle esigenze delle famiglie, ma insomma avere anche un progetto educativo per i giovani, per i ragazzi?
Io dico sempre, vi ho sentito prima commentare, in pratica in Italia abbiamo l'ufficio complicazione affari semplici. Uh-huh. Ecco, e così anche per la scuola. La scuola è organizzata totalmente, io vedo da mamma, ora nonna, perché sono anche nonna, è totalmente diverso. Si parlava prima dei disabili, quindi gli insegnanti di sostegno che adesso sono in misura maggiore, il fatto che non vengono comunque gli insegnanti di ruolo, questa problematica che si porta avanti nel tempo è continua. La difficoltà qual è di questi ragazzi e di questi bambini? Di trovarsi sui banchi di scuola molto spesso e non avere il prolungamento di quello che può essere un metodo di educazione posto in essere magari
si ricomincia ogni volta.
Certo, se cambia insegnante, chiaro, sì, chiaro, infatti è veramente brutto.
Esatto, è semplice, cioè lo sapete voi meglio di
non
me,
mandarli a scuola, esatto.
Lo schooling,
oddio, non tanto così, però è semplice nel senso che se fosse organizzato come tante cose purtroppo nella nostra bellissima Italia in maniera differente si riuscirebbe a seguire. Abbiamo le difficoltà delle scuole come da noi, che magari devono sistemare le aule, devono ancora finire di biancare, i bambini entrano a scuola, c'è un odore di vernice che veramente dà paura. Oppure quelle che
fanno la carta igienica, insomma,
certo,
queste cose.
Sì, ma posso dirvi che a me
casa, all'asilo,
ecco, ma posso dire che a me questa roba qui può anche star bene. Noi qua, nella nostra scuola elementare di Milano, un weekend sono andati i papà a imbiancare. C'era proprio il weekend in cui ci si organizza per... A me queste cose tutto sommato possono stare bene, no, però voglio l'insegnante.
È carina,
io la carta igienica me la porto, mi porto tutto.
Ma là, che paghiamo a fare le tasse, perdonami se non trova.
Io voglio l'insegnante, voglio l'insegnante. Voi pensate a come sia deleterio alle elementari cambiare ogni anno la maestra di italiano.
Ma lo è anche nelle fasi successive della scuola.
Lo so, però alle elementari accidenti.
Secondo me abbiamo un problema molto più ampio, no? C'è un problema proprio sociale, nel senso che il professore è mal pagato, è succube di tanti genitori che magari devono difendere a tutti i costi i figli e quindi vanno a protestare.
No,
lei però... almeno non usa violenza, non lo so, usa violenza.
È
dici?
Ciò che ne sappiamo noi, no?
Ma che c'entra? Io voglio l'insegnante di ruolo, questo arriva dopo. Io voglio l'insegnante di ruolo. Io voglio a settembre voglio che mio figlio entri in classe. Se ci sei insegnante, punto.
Allora Sofia, un abbraccione, grazie per aver chiamato.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
Grazie. Ma poi una domanda, quanto costa un pacco di rotoli di carta igienica in offerta?
Ti dico, a me non me ne frega niente, a inizio anno noi si portava un pacco di carta igienica.
Ma davvero?
Sì.
Tu portavi la carta igienica a scuola?
Sì, lo Scottex, perché in classe soprattutto i bambini piccoli gli devi soffiare il naso, oppure i fazzolettini, le veline da prendere così, e una Risma per fare le fotocopie. Però questo sì, non mi interessa. Cos'è? Un investimento da 10 euro a inizio anno? Lo faccio, non mi interessa. Voglio l'insegnante, però.
Vabbè, comunque, porta concettualmente sbagliato.
Porta anche un insegnante insieme alla casa. Pure.
A Chicago per la convention democratica si è concluso l'intervento di Barack Obama. Non abbiamo bisogno di altri 4 anni di caos, siamo pronti per la presidente. Kamala Harris ha dichiarato la speranza sta tornando, ha invece affermato Michelle Obama. Intanto Elon Musk ha accolto su X l'offerta di Donald Trump di un posto nell'amministrazione se vincerà il tycoon.
Torna il caldo sull'Italia, ma senza i picchi di afa raggiunti nei giorni scorsi. Le città da bollino giallo infatti salgono oggi da 1 a 3, mentre domani saranno 8, tra cui anche Roma e Palermo, attese massime anche fino a 37 gradi. Intanto scendono invece da 10 a 4 le regioni in allerta maltempo, oggi in giallo per rischio temporali Abruzzo, Marche, Molise e Puglia.
Positivo al doping ma innocente Bufera, che si agita intorno a Yannick Sinner, messo sotto processo per un doppio test che ha riscontrato tracce minime di uno steroide anabolizzante, però scagionato dall'agenzia antidoping per contaminazione involontaria.
Sono le 7:10 del mattino, siete su RTL 102.5. Parliamo di scuola, troppe o troppo poche queste vacanze, troppi o troppo pochi questi compiti. Sara, buongiorno.
Pronto?
Sara?
Tra poco recuperiamo Sara, allora intanto abbiamo tempo di leggere qualche messaggio al 378-378-1025. Forse ecco Sara, ti sentiamo, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno a te, Sara, da dove ci chiami?
Chiamo dalla provincia di Bergamo e sono una mamma. Ho 2 bambine, una di quasi 7 e una di quasi 2 anni.
Ok.
Quindi una all'elementare e una all'asilo.
Al nido.
Esattamente.
Privato, giusto, il nido, Sara?
Filo polemico.
Avvicinati bene al telefono, ho detto assolutamente
non devi,
sì.
Non devi usare l'auricolare o il viva voce, Sara, se puoi.
Ok, vabbè, vediamo se riusciamo. Niente. Allora, asilo privato, quanto paghi?
640 euro al mese fino alle 17:30.
Questi sono i prezzi
di queste vacanze. Ma che ne pensi?
È assolutamente un servizio di altissima qualità, per cui io sono felice di pagarlo. Sono felice di pagarlo perché loro chiudono 2 settimane ad agosto e 1 settimana a dicembre. Quindi
quello che non abbiamo
non
detto, che ad esempio
di questo problema in questo momento.
Gli asili, lascia perché questa è una struttura privata, ma gli asili, anche quelli statali o comunali, sono aperti fino al 30 di giugno e riaprono il 1 di settembre.
È vero.
Quindi accorci un pochino almeno con i più piccoli le vacanze
di qualche settimana.
Sì, sì.
Senti, per la grande invece, quella di 7 anni, cosa pensi di queste vacanze estive? Troppo lunghe?
Penso che siano troppo lunghe. Sono la prima, solo alla prima esperienza come diciamo durata, anche a livello di apprendimento. Mia figlia, io sono fortunata, penso che sia una bambina che abbia buone modalità di apprendimento. In realtà mi rendo conto, facendole fare i compiti, che comunque sta perdendo, sta dimenticando. I compiti ci sono, non sono né tanti né pochi, ma mi rendo conto che comunque secondo me quello che sapeva fare così bene a maggio adesso lo sta facendo in maniera molto diversa.
Sì, questo è un altro tema, no? Di cui si è molto dibattuto, un periodo così lungo.
Sì,
poi
non
se
credo
non
che se invece di 2 mesi e mezzo facessimo un mese e mezzo di vacanze, questi ragazzi ricorderebbero a memoria tutto ciò che hanno studiato.
Magari un
anche
po'
perché
di più.
Delle cose si scordano anche durante l'anno.
No, memoria.
Sono l'unica della scuola, che invece questi ragazzi dovrebbero fare meno vacanze. Mi sembra di essere la voce fuori dal coro, ma va bene così.
Va bene così. Sara, ultima domanda, poi ti salutiamo. Quindi insomma, come faresti? Accorceresti semplicemente? Soprattutto se le vacanze fossero più brevi d'estate, tu avresti logisticamente dei problemi a tenere tua figlia?
Allora, io quello che vorrei è una vera rivoluzione della scuola, che so che non potrà avvenire, nel senso che secondo me devono esserci meno vacanze durante l'estate, ma devono anche rimanere a scuola i bambini molto di più durante l'anno, perché i genitori entrambi lavorano ed entrambi lavorano 8 ore, per cui ovviamente la scuola non può essere la scuola di oggi, che ha lezioni frontali per cui i bambini stanno seduti a un banco ad ascoltare la maestra per 6 ore. Ad oggi non possono farlo per 8 ore, evidentemente, perché secondo me non ha modalità.
Ferma, Sara, perdonami, che orario fa tua figlia? Perché mi sembra di capire che non esca alle 16:30.
Mia figlia fa due giorni alle esce alle 15:40 okay, e tre giorni
si chiama il modulo. Ok, ok, ho capito. Perché di norma, cioè nel senso, poche scuole fanno l'orario che fa Sara, la stragrande maggioranza finisce alle 16:30 con la possibilità di pre o post scuola.
Sì, per appunto per coadiuvare i genitori. Sì. Sara, allora, intanto grazie per aver chiamato, in bocca al lupo per la restante parte delle vacanze e per i compiti che immagino andranno ancora fatti. Ciao Sara.
Grazie.
Che più giovani si ricordano questa canzone degli anni 90, The Way It Is, disco di Bruce Hornsby qui su RTL 102.5. Quasi in chiusura della nostra prima ora, linea diretta, che torneremo sicuramente ad affrontare, perché trattandosi di scuola, tra insegnanti precari, orari che non funzionano e aria condizionata, ce n'è da dire.
Un grande sempreverde. Qualche messaggio prima di andare con le ultime notizie. Santarelli, se facessero solo un mese di vacanza, poi avrebbero più velocità nel riprendere da dove hanno lasciato. Certo, per come la vedo io, comunque quell'attività di recupero a inizio settembre per me la fanno sempre. E poi la frase che aspettavo:
dai,
quando i genitori capiranno che la scuola non è solo un parcheggio, allora sì che cambieremo.
E con un pugno sul tavolo, tra l'altro.
No, è il sistema che deve capire che non è solo un parcheggio, perché i genitori lo sanno, però questo è. Vabbè.
Messaggi vocali, sentiamo.
Buongiorno a tutti, RTL anche mie. Io sono favorevole per le vacanze estive, quindi sì, da giugno a settembre, perché ai miei tempi, mia madre e mio padre, quattro figli, tutti questi problemi non abbiamo mai avuti. Buona giornata a tutti.
Ci sono paesi che frazionano di più le vacanze, per esempio 6 settimane di lezioni, 2 settimane di vacanza e così via durante tutto l'anno, lasciando magari 3 settimane consecutive ad agosto o al periodo estivo di vacanza. Quasi tutti i paesi europei lavorano su questo sistema, basta solo calendarizzare le 7 settimane. Buona giornata Gianni della provincia di Cuneo.
Io invece voglio Barbara ministro dell'istruzione. Assolutamente. Barbara al posto di Valditara. Sono Ivan da Bologna. Buongiorno.
Grazie.
Raccogliamo delle firme sulla proposta di Ivan.
Combatteremo per questo.
Vi faremo sapere com'è andata. Ultime notizie, viabilità, tra poco Davide Giacalone.
Eccoci qui prontissimi alle 7:07 di questo mercoledì 21 agosto a ripartire nella nostra seconda ora di Non Stop News.
Siete su RTL 102.5, abbiamo parlato di scuola e lo faremo anche tra pochissimo in rassegna stampa con Davide Giacalone, perché il Sole 24 Ore dedica un'analisi molto interessante a proposito dei problemi che ci dovremmo ritrovare.
Dice le stesse cose che dico io?
Più o meno? Sarà il Sole 24 Ore che ti copia, evidentemente.
Sì, cerca, già ti cercano.
Andiamo avanti con il nostro power hit Tananai e Annalisa.
Sembra l'agosto del 96, questa mattina tutti sanno che la visindiere, tu sei un po' finto borghese, ma comunque ci capiamo ed è rarissimo per me, rarissimo.
Mi fai mancare l'aria
quando mi rispondi, mi fai saltare in aria
come gli ecomostri
in fondo. Altri tutte storie brevi, tutte storie brevi, tutte storie brevi, tutti sono al mare e noi no, abbiamo troppe cose in ballo, you got me feeling strano, vogliamo piano piano, nel blu come due iris, noi due gatti neri, tutte storie brevi le altre.
Che bella luna, oh, l'ivutiana, io e te, quattro mura, una persiana chiusa, chi ci ammazza, qualche dipendenza che ci manca, assaggia.
In fondo perché no, potrebbe farci male un tot, è vero che in ta, 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 tanti hanno il cuore di bla,
agitava e I've been missing you, e lo stesso te. Finiranno solo tutte storie brevi le altre.
Davide Giacalone ogni mattina analizza e commenta, non per compiacere, ma per capire, non per stare da una parte o dall'altra, ma per saper stare al mondo.
La rassegna stampa di Davide Giacalone anche questo mercoledì mattina. Buongiorno Davide, bentrovato.
Buongiorno, eccoci qua.
Ne parlavamo poco fa, Davide, parliamo di scuola anche questa mattina in apertura di rassegna stampa. Il Sole 24 Ore alle pagine 4 e 5 parla della ripartenza dalla filiera tecnica, le tutele INAIL, la lotta ai divari territoriali. Questa espressione quanto ci piace, lotta ai divari territoriali. Le novità per gli studenti stranieri con disabilità, i documenti scuola famiglia viaggeranno solamente online, ma restano, scrive il Sole 24 Ore, i nodi su personale precario e segreterie in affanno e nuova mina sui presidi reggenti. Ne parlavamo a proposito del ricorso al TAR, di questi presidi che hanno vinto il concorso ma ancora non possono andare a lavorare di fatto. Tra l'altro, Davide, una nota prima di lasciarti commentare la notizia. Probabilmente tu ieri hai fatto troppa strumentalizzazione politica e allarmismo. Non lo dico io, l'ha detto il ministro Valditara sulla vicenda della sospensiva. Dice il ministro dell'istruzione e del merito: si sta facendo troppo allarmismo, il ministero dell'istruzione è al lavoro per far valere nelle sedi opportune le proprie argomentazioni. Davide, sto già più tranquillo.
Sei già più tranquillo, l'importante è conoscere i problemi nel merito, perché la risposta del ministero dell'istruzione e del merito, per l'appunto, alla questione di questi 563, insomma poco più di 500 dirigenti scolastici alias presidi di un tempo, come si chiamavano un tempo, è che non si fa a tempo a avviare i contratti per l'apertura dell'anno scolastico, ma non ci deve essere nessuna preoccupazione, saranno assunti. E che è una cosa che ci riempie di gioia, ma non risolve, ma neanche da lontano, poi il signor ministro può dire allarmismo, quello che è, ma neanche da lontano il problema vero. Cioè, uno perché fa il concorso e intende pagare delle persone con i soldi del contribuente per fare il dirigente scolastico? A ciò che diriga la scuola e la faccia funzionare. Ma se prima che apra la scuola io non sono riuscito a farlo e lo farò dopo, quindi questo non dirigerà la scuola nel tempo in cui è necessario organizzarla, trattasi di fallimento. In italiano corretto è fallimento. Purtroppo non è un fallimento inedito, nel senso che ogni anno si ripresenta questa questione dei supplenti, delle cattedre non coperte. Tenete presente che ogni anno vanno in pensione tra i 35 e i 40 mila insegnanti in Italia. Questo significa che se non hai fatto i concorsi per riuscire ad assumerne ogni anno più di 40 mila, che sono quelli che 35-40 mila che vanno in pensione, avrai un buco pari alla differenza tra quelli che assumi e quelli che vanno in pensione più quelli che mancavano l'anno prima. Ma cioè, non c'è dubbio, infatti arriviamo al record di supplenze di supplenti all'apertura dell'anno scolastico, più 72%. Questa è la realtà. Però vedete, la questione non è solamente quella dei doveri che spettano al legislatore e al governante. E per favore, basta con questa storia, è una condizione difficile che abbiamo ereditato, perché questo comincia veramente a rompere leggermente l'anima. Da chi l'avete eredita? Da voi stessi, perché quelli che governano oggi sono quelli che governavano prima quelli che c'erano prima, e con ogni probabilità, insomma, quelli che oggi sono quelli che governavano prima saranno quelli che governeranno dopo. Siete sempre voi, anche perché appunto sono anche le stesse identiche persone nel tempo, quindi cioè, questa, esatto, cosa, questa cosa che è colpa di qualcun altro. Però oltre ad esserci naturalmente la responsabilità del legislatore e del governante, io vedo però c'è una responsabilità anche degli studenti e delle famiglie. Questo è un servizio che noi paghiamo. Io pago le tasse e pago il servizio scolastico. Il servizio scolastico lo pago a beneficio dei ragazzi che abbiano un'istruzione, perché a quei ragazzi noi lasciamo un mondo, un'Italia molto indebitata e con persone che vogliono andare in pensione sempre il prima possibile. Quindi quantomeno diamo in cambio a loro un sistema dell'istruzione che funzioni, e alle famiglie devono essere consapevoli che questo è parte del futuro dei loro ragazzi ed è il futuro della collettività, l'istruzione. Quindi, e l'istruzione serve a imparare qualche cosa, non a avere un titolo di studio da portare a casa. Perché è vero che c'è la responsabilità dei politici, ma è anche vero che tanta ripetizione nel tempo, sempre dello stesso identico errore e mancanza, sarebbe impossibile se da parte di chi il servizio deve riceverlo e deve reclamarlo vi fosse qualche maggiore attenzione e serietà. Purtroppo c'è una corresponsabilità nel considerare la scuola una cosa un po' così, e poi se ne parla alla fine sempre per ragioni di sindacato, il che tra l'altro offende profondamente la passione e la capacità di quanti il docente lo fanno seriamente. E sono tanti e sono tantissimi, ma si parla sempre degli altri però.
Fanno sempre quelle notizie.
Sì.
Allora Davide, ci fermiamo un attimo, c'è la viabilità e poi torniamo a parlare di sportivi, paperoni e soldi. Fate buon viaggio anche da parte nostra, sono le 7.17, RTL 102.5 Non Stop News con la rassegna stampa di Davide Giacalone. Davide, io ho provato a leggere questo articolo del Sole 24 Ore, ma ho capito poco e ho proprio bisogno di te. Vi leggo il titolo: sportivi, paperoni, pensionati, paradiso fiscale per 37.000. Si parla di regimi agevolati, crescita del 55% nelle dichiarazioni presentate nel 2023 rispetto all'anno prima, doppia stretta sui requisiti per gli impatriati e sulla flat tax per i redditi esteri, salita a 200.000 euro. Io forse faccio confusione con il regime agevolato di quelli che hanno la partita IVA, ma qui stiamo forse parlando, chiedo, di quelli che vanno in pensione, vanno a vivere in Portogallo perché lì hanno una tassazione migliore?
Sì, questi che dici tu sono il tema di cui parliamo adesso, però per i portoghesi, cioè che avevano, perché l'hanno cambiato. Avevano un regime fiscale agevolato per chi, arrivando dall'estero, quindi da fuori dal Portogallo, andasse a vivere in Portogallo senza lavorare, ma campando con i soldi che aveva o appunto quelli della pensione, e per 10 anni facevano esentasse. Noi invece qui, quella di cui parliamo, parla questo articolo del Sole 24 Ore, un'altra, è dal punto di vista italiano, cioè quelli che noi chiamiamo, attiriamo dall'estero con una condizione fiscale di favore. È giusto o non è giusto? Allora, primo, stiamo parlando di numeri molto bassi in realtà, perché quando uno parla di 37.250 persone in 6 anni, non è che sia un granché, cioè la famosa crescita del 55%, però siamo arrivati a 34.000 persone, non è che siano, insomma, questa cosa grandiosa. Si compongono di diverse categorie. Allora, quelli che, per esempio, uno che è italiano ma è andato a vivere all'estero e a lavorare all'estero ed è un talento, o anche se non è italiano ma è un talento, cerco di attirarlo, gli faccio uno sconto fiscale. Dice, tu vieni in Italia, torni o vieni in Italia, ti faccio uno sconto fiscale. È giusto fino a un certo punto. Ho qualche dubbio sul fatto che sia giusto, nel senso che è giusto attirare queste persone, questi talenti, possibilmente non solo sportivi ma anche eventualmente sportivi, ma non è che se uno è un talento che è rimasto in Italia dice a te no perché sei rimasto, scusami, perché che cosa c'ho di meno rispetto a uno che è andato? Devi fare, per attirare queste persone, devi fare dei sistemi di mercato aperti, dove il valore viene pagato per quello che è e quindi sia conveniente, e che è esattamente la ragione per cui magari sono andati da qualche altra parte. Ecco, fagli la stessa identica ragione per quelli che tornano. Poi c'è invece un'altra categoria, che è quella delle persone il cui reddito è maturato interamente all'estero, e lì sì, io sono favorevole a un regime molto agevolato, anche da farlo crescere da 100.000 a 200.000 la tassazione annuale è irrilevante, ragazzi, ogni anno questi pagano 89 milioni tutti messi assieme, sono in 6 anni 261 milioni, cioè sono cifre irrilevanti, però è molto giusto perché perché io i tuoi soldi non li avrei mai visti, per il semplice motivo che tu hai lavorato, hai guadagnato, hai creato un reddito in un altro qualsiasi paese di questo mondo e avresti continuato a usare lì i tuoi soldi. Se vieni qua, io dico vieni qua con i tuoi quattrini, non lavori qua, il reddito continua a essere generato altrove, che sia reddito da rendita oppure che sia una pensione, vieni, ti faccio pagare molto poco e però tu spendi i soldi, stai qua, li spendi, diciamo, necessariamente avrai dei bisogni e questo aumenta la ricchezza del mio paese. Questa è una scelta giusta. Poi chiamali paperoni, chiamali, penso a quelli italiani che sono andati a vivere in Portogallo, come in altri paesi, Albania per esempio, non è che siano paperoni, sono pensionati, però sono tutti destinatari di una rendita. Ecco, se la rendita la vieni a spendere qui, a me mi fa un piacere.
Davide, parliamo di pensioni, ci spostiamo sulla Repubblica, minimo 25 anni di contributi, tempi quindi più lunghi, oggi la soglia è 20, è stato proposto anche un cambio dei requisiti di anzianità, si ipotizza un'uscita tra i 64 e i 72 anni, a patto di avere una pensione pari ad almeno 1,5 volte l'assegno sociale, ovvero di almeno 800 euro lordi al mese. Un tuo commento anche su questo?
Guardate, le tecnicalità attorno al mondo delle pensioni sono infinite e sto diavolo di cantiere delle pensioni è sempre aperto. A un certo punto io credo che a parte alcuni, conosco per esempio il professor Cazzola, insomma alcuni che per mestiere, anche per maniacalità, gli altri si sono persi tutti in questa storia, perché tra le ipotesi e le cose che cambiano ogni momento è veramente impressionante. Ma poi, al di là delle tecnicalità, la sostanza è di una semplicità sconcertante. Il sistema pensionistico con questa leva demografica e in queste condizioni regge a condizione che si lavori tutti più numerosi e più a lungo. È semplice, non è un concetto difficile. Lavorare più numerosi e più a lungo. Chiunque prometta vi faremo lavorare meno numerosi e meno tempo sta imbrogliando l'umanità. Chiunque creda che si possa lavorare meno numerosi e per meno tempo non è un ingenuo credulone, è uno che fa il furbacchione ed è quindi corresponsabile di una cosa che tanto non potrà reggere, non regge. Ma noi qui lo diciamo da anni, ci hanno fatto anche la fama di essere fissati sulla questione delle pensioni. È bello che poi uno dice ce l'hai con i pensionati. No, il problema è che quando mandi a lavorare dei giovani, gli fai fare i versamenti previdenziali, voi per esempio, diciamo, in quello studio mi sembrate buoni candidati, fate i versamenti previdenziali e non avrete il trattamento pensionistico che in questo momento state pagando agli altri. A me pare vagamente ingiusto, però sono affari vostri.
Ti vorrei dire a tutti i colleghi, Barbara, ogni volta che tu ti permetti di trattarmi male,
che ti pagherò la pensione.
Sto pensando per te, per Davide,
esatto.
Trattatemi meglio, per favore.
Davide, invece adesso parliamo di politica, diciamo pura, con questo duello a distanza tra il garante e il presidente del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Si sta avvicinando al processo costituente del movimento e si sfidano a distanza l'uno il garante dicendo che i principi base non si toccano, ovvero la regola dei due mandati, il simbolo e il nome del movimento, mentre invece Giuseppe Conte è più aperto e dice che non ci sono principi non negoziabili. Siamo sulla prima del Corriere della Sera, titolo Grillo, due punti per il Movimento 5 Stelle, no a nuove regole, Conte a decidere è l'assemblea. E anche sulla prima del Messaggero, Grillo sfida su simbolo e terzo mandato, alto là di Conte. A te.
No, diciamo, la sfida, il duello, cioè, grazie al cielo è a distanza, perché da giudicare dai toni, se si incontrano c'è il rischio che qualcuno perda il controllo. Ma la cosa è singolare, perché la tesi che credo che si possa non mettere in dubbio, che il Movimento 5 Stelle nasce perché esiste Grillo. Su questo, no? Tant'è vero che li chiamano grillini. Io facevo il finto colto e quindi li chiamavo ortotteri, ma sempre, diciamo, sempre da Grillo era, non è che voglio dire che la questione è abbastanza... Nasce da Grillo in collaborazione con Casaleggio, padre Casaleggio purtroppo è scomparso e quindi è rimasto Grillo. Su questo, diciamo, è difficile sostenere no, è stato un altro, il fondatore è Grillo. Però Grillo ha perso da mo' il controllo della situazione, adesso dice il simbolo, il nome e il no al terzo mandato fanno parte del nostro DNA. Sì, è un DNA che ha subito non poche modificazioni genetiche. Chi ha un po' di memoria si ricorderà la piattaforma Rousseau, votiamo tutto online, l'hanno fatto qualche volta, sostanzialmente per votare il capo, cioè non è che non è cosa molto, cioè anziché mandare le materie votavano chi fa il capo, e diciamo, il nominato capo era normalmente quello che avevano già scelto i vertici di fare capo e che prendeva un plebiscito, poi hanno smesso proprio, e questo faceva parte del DNA. Chi ha un po' di memoria si ricorda, per esempio, i parlamentari non sono parlamentari come c'è scritto nella Costituzione, cioè ciascuno è libero e rappresenta
voce.
Ma il portavoce, bravo, lei è giovane ma ha buona memoria, e questo e adesso diciamo così, qualche volta la voce se la portano da un'altra parte, nel senso che sono i parlamentari che cambiano più spesso gruppo parlamentare e così via. È stato nella scorsa legislatura, hanno avuto la guida perché erano il partito di maggioranza relativa, Grillo li aveva portati a avere un successo straordinario. Il loro leader si chiamava Di Maio, che attualmente è uscito proprio dal Movimento 5 Stelle. Trovarono come presidente del Consiglio Conte, professor Conte. Professor Conte è stato il capo del governo più a destra della storia d'Italia. Poi, ecco, il governo è caduto ed è diventato il capo di un governo con il Partito Democratico. Poi quel governo è caduto e è diventato parte del governo Draghi insieme a tutti. Cioè, magari è da mo' che il DNA, diciamo così, è stato un po' manipolato. Comunque, bene così, la genetica ha un futuro sicuramente radioso.
Allora, chiudiamo qui la rassegna stampa di oggi, che torna domani mattina, come sempre, ore 7:10. Buon lavoro e buona giornata, Davide Giacalone.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Un po' di titoli dello sport. Il tennis con la vicenda Sinner sulla prima pagina del Corriere dello Sport. Sinner solo luci, Jannik dal trionfo di Cincinnati alla positività immediatamente chiarita. E poi a fondo pagina c'è Mbappé che fa causa al Paris Saint-Germain e chiede 55 milioni di euro allo Sheiko. C'è anche la prima pagina della Gazzetta. Sinner positivo ma già assolto i controlli a marzo, lo spray usato dal fisioterapista. Questo era l'oroscopo di RTL 102.5 con la voce di Daria Baietti. 7:39, buon mercoledì, è il 21 agosto.
Allora, avete sentito di cosa è successo a Jannik Sinner? Ieri la prima notizia che abbiamo letto era Sinner positivo al doping. Ho detto non è possibile, e infatti così non è stato, Nicolò.
Esatto, così non è stato, o meglio, è stato giudicato innocente, è risultato positivo al doping in realtà lo scorso aprile in un doppio test, ma poi in un'indagine indipendente dell'agenzia antidoping del tennis mondiale è stato scagionato per assunzione inconsapevole, appunto, dovuta ad una sostanza usata dal suo fisioterapista nel corso di un massaggio, ok, all'interno di questa sostanza che il massaggiatore ha usato per massaggiare Sinner, era presente un farmaco che si trova in realtà facilmente in farmacia senza ricetta, al cui all'interno è presente uno steroide anabolizzante proibito in questi ambiti. Viene usato per la cura delle abrasioni. Sinner aveva una ferita aperta sul dito al momento di questo massaggio, quindi la sostanza è entrata in contatto con questa ferita, è entrata quindi nel sangue di Sinner ed è stata trovata poi tra l'altro in una quantità minima. Veramente minima nel
che
sangue di Sinner.
Che torneo era?
India Wells. Okay. India Wells, torneo in cui Sinner in realtà ha fatto anche bene perché era arrivato in semifinale, aveva perso contro Carlos Alcaraz, che poi è andato a vincere il torneo. La punizione per Sinner ci sarà, perché comunque le regole dicono che la responsabilità oggettiva c'è, a prescindere da chi sia poi effettivamente la colpa. Sinner era assolutamente inconsapevole anche probabilmente della sostanza che stava usando il massaggiatore, quindi anche se la colpa tra virgolette è dello staff di Sinner che stava usando questa sostanza, lui comunque ha una responsabilità oggettiva per il regolamento, quindi perderà 400 punti in totale, che sono quelli guadagnati arrivando in semifinale ad India Wells. più il montepremi che ha guadagnato ovviamente arrivando secondo.
Non 300.000 euro.
300.000 euro. Sì. No, così. Cioè, sì. Devi restituire 300.000 euro.
Per lui sono peanuts, ragazzi.
Esatto. Peanuts, però comunque sì, rispetto a quello che ha guadagnato sì, in tutta la figura. Comunque è stato sicuramente un periodo difficilissimo per Sinner, anche perché nessuno sapeva di questa, esatto, di questa indagine, di questa cosa in corso. Lui ha continuato a giocare, ha vinto anche l'ultimo torneo, come abbiamo raccontato negli scorsi giorni. Lui ha pubblicato poi un post lungo sui propri social: mi lascerò alle spalle questo periodo molto impegnativo ed estremamente spiacevole, continuerò a fare tutto il possibile per assicurarmi di continuare a rispettare le regole e tutto il programma antidoping. Quindi è finita bene, ha ricevuto alcune critiche anche da colleghi del mondo del tennis,
molto pesanti, mi sembra, anche
molto pesanti, da Kyrgios, che è comunque uno che, diciamo, di dichiarazioni piccanti ne ha sempre rilasciate.
In ogni caso manca poco agli US Open, quindi lui sarà regolarmente in campo, esatto, quindi lo seguiremo. Allora andiamo in pubblicità, tra poco Paprika di Gali e poi torniamo a parlare di scuola. State con noi.
Cosa stai facendo? Devo ballare?
Stavo
imitando, ma non mi vedono.
Stavo imitando, per chi ci segue in radiovisione.
No, c'è ancora il video, non ci inquadrano.
Una serie di colleghi.
Sì.
Che si muovono in maniera un po' sinuosa.
E non siamo noi.
Non accedi al
simbolico. Non accedo
simbolico.
Al simbolico. Ah, ma non è sinuoso quel modo, là è a scatti.
Ah,
ma
scatti.
È a scatti.
Loro hanno un paradigma loro. Cioè, non capisci dove.
Ma capisci come quelle coppie che dopo un po' stanno insieme, esatto, da una vita, si capiscono
Sandra
senza parlare.
Raimo,
ma sì, tutti vabbè, quelli lì, insomma.
Si chiamano inside jokes. Cioè sono quelle battute che si capiscono solo tra due o tre persone, certo, che hanno un pregresso, perché Barbara, abbiamo un pregresso.
Noi avete un paradigma, visto che adesso andremo a parlare di scuola, avete un paradigma tutto vostro.
Pensate.
Allora, parliamo di scuola perché appunto ne parlavamo in linea diretta, insomma, caos come ogni anno, per carità, non c'è niente di nuovo sotto il sole, però il ricorso dei presidi, i supplenti che mancano, le vacanze da alcuni giudicate troppo lunghe, le famose scuole aperte. Dovevano esserci le scuole aperte anche quest'anno d'estate,
ma è stata una butade
come tutti gli altri anni. Allora ne parliamo con il professor Antonio Fundarò, che è docente e redattore di Orizzonte Scuola. Prof, buongiorno.
Buongiorno a tutti i telespettatori.
Allora andiamo con ordine.
Allora, direi cominciamo proprio dalla questione dei professori. Può già fare una stima per settembre di quanti saranno i professori effettivi, quelli che mancheranno? Cioè ci sono già dei numeri di cui possiamo parlare?
Sì, il problema serio è il fatto che i concorsi, che sono numerosi, quelli in atto, non si sono conclusi, per cui i famosi 70.000 docenti che devono essere ammessi una parte entro quest'anno, cioè erano quasi 44.000, naturalmente non potranno essere assunti. Ci saranno una parte di questi, di alcuni insegnanti di sostegno, che saranno ammessi da GPS. Già le province di Venezia e Rovigo, per esempio, hanno già pubblicato i bollettini, per cui saranno le prime province in Italia ad assumere da GPS questa prima fascia di docenti precari che attendevano ormai da decenni la stabilizzazione. Ma abbiamo una serie infinita di concorsi in atto, per esempio abbiamo quello per i docenti di scuola secondaria, il cosiddetto straordinario terre, che prevedeva l'assunzione di 29.000 docenti. Il concorso ordinario di docenti per scuole dell'infanzia e scuola primaria, anche lì c'era una quantità infinita di posti. E c'è in corso l'aggiornamento delle GPS, quasi tutte le province hanno già pubblicato, ma ci sono una serie di concorsi ancora in atto che non sono stati definiti. Quello per docenti di religione cattolica sono quasi 1928, mi pare. Il concorso straordinario per religione cattolica altri 4100. I docenti di sostegno, quelli specializzati, poi ci sono alcuni concorsi specifici in alcune regioni. Possiamo dire che chiaramente, come ogni anno, è una storia che va avanti ormai. Anche l'anno scorso mi pare che ci siamo sentiti in questo periodo. In Italia ormai è una sfida costante quella di andare dietro a una logistica della gestione delle risorse umane e anche delle risorse materiali. Poc'anzi facevate l'accenno al problema relativo, tra virgolette, problema dell'estate. che è determinato da un lato dalla carenza di docenti, dall'altro dalla carenza delle strutture, delle nostre strutture scolastiche. Se dovessimo parlare delle problematiche legate all'edilizia scolastica, credo avremmo bisogno di numerose trasmissioni valide come questa. Io dico sempre che in Italia manca una seria, nonostante l'impegno di questo ministro e anche dei predecessori che hanno in quest'ultimo quinquennio immessi in ruolo più di 100.000 docenti, però è vero sì che manca una seria pianificazione dei finanziamenti, una formazione per il reclutamento, delle migliori infrastrutture, ma anche un supporto locale e comunitario. Cioè spesso la scuola è disancorata dalla realtà territoriale che vive, e poi manca, penso che sia una cosa solamente italiana, manca una valutazione, poi mancano dei feedback continui tra docenti e ministero, come se vivessi in un'altra, in una realtà lontana da quella che è la realtà scolastica di ogni giorno dei docenti. Che non hanno il posto di lavoro. Ma dico, il problema è gestire a monte, al di là delle grandi disponibilità di questo e degli altri governi, affinché non ci siano solamente i numeri, perché si parlava di assumere a settembre-ottobre circa, erano 24.694 docenti, che assunzione che avrebbero dovuto proseguire fino al luglio-agosto del 2025, con ulteriori 18.000 docenti. Ma quando effettivamente questi saranno assunti?
Ancora non lo sappiamo. Prof, la interrompiamo perché volevo toccare anche almeno un altro tema.
Sì, almeno volevo tornare con lei a proposito del tema vacanze, no? Questa proposta di allungarle fino a fine settembre. Ecco, abbiamo sentito anche in linea diretta noi all'inizio programma diversi genitori, diverse famiglie. Ecco, e l'idea di dover tenere le scuole chiuse per un mese ulteriore non è che va proprio a genio a tutti i genitori, per la questione dei figli, di a chi lasciarli, ma anche per altri motivi. Ecco, lei che ne pensa a proposito di questo?
In 30 secondi, prof.
Noi come Orizzonte Scuola abbiamo pubblicato un'indagine statistica relativa ai giorni di apertura delle scuole in Europa e nei paesi anche dell'Europa dell'Est. Noi siamo attualmente lo Stato con il maggior numero di ore di giorni di lezione. Quindi è vero che abbiamo una pausa estiva così dilatata nel tempo, ma è vero pure che non abbiamo 15 giorni di sospensione a ottobre come in quasi tutti i paesi del nord Europa. Le vacanze natalizie pressappoco coincidono, ma abbiamo vacanze, le cosiddette vacanze invernali, che negli stati prendono denominazioni diverse, che sono in questi stati altri 15 giorni. Il problema è che noi abbiamo legato la nostra pausa feriale con la stagione estiva, perché effettivamente le nostre scuole hanno strutture edilizie che non permetterebbero agli studenti di viverle.
Ma insomma, prof, siamo sempre lì, cioè adesso purtroppo abbiamo esaurito il tempo, siamo sempre là, cioè l'ennesima petizione, l'ennesima richiesta dell'associazione di genitori che lascia il tempo che trova. In ogni caso, il professore ci ha dato un po' di spunti per parlare di temi un po' più seri, il problema è che di temi seri non parliamo mai. Ci impegneremo anche noi a farlo di più, per carità. Noi purtroppo dobbiamo salutare per mancanza di altro tempo il professor Fundaroma, l'impegno di tornare a sentirci presto, lei e i colleghi di Orizzonte Scuola che fanno sempre un lavoro preciso e puntuale. Professore, grazie, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a voi.
Negli anni Ottanta era famosissima la versione di Lauryn Hill dei Fugees di questa canzone Killing Me Softly, che nonostante questa parola importante, terribile nel titolo, parla di un amore tormentato.
Mamma mia, stiamo sull'amore, facciamo una cosa e consoliamoci con il pensierino buono di Don Antonio Mazzi. Buongiorno Don.
Ecco, e parlando sempre di amore, un altro Papa, Leone XIII, diceva che il mondo sarà di colui che amerà di più, o meglio sarà di coloro che ameranno di più, e speriamo che sia vero. Ciao.
Grazie a Don Mazzi. Leone XIII, non si dice Leone XIII.
Mamma, capite che lui com'è? È vicino alla cupola, e quando dico cupola intendo proprio il Vaticano. E Eccoci qui, buon mercoledì mattina, è il 21 di agosto, 8:06, RTL 102.5, questa è Non Stop News.
Tra poco parliamo del temutissimo, ma capiremo quanto in realtà dobbiamo preoccuparci o quanto non dobbiamo. Vaiolo delle scimmie, torna a trovarci il professor Fabrizio Pregliasco.
Sono disperato.
Perché?
È successo?
Perché?
Si sono lasciati Jennifer Lopez.
Lo so, ma era nell'aria, lo dicevano già. Vabbè.
Non lo so, tra poco ci separeremo anche io e te, Barbara.
Ma volesse il cielo, dai. La mia preferita dell'estate, il disco di Anna, 30 gradi, RTL 102.5, 8:09, buon mercoledì 21 agosto.
Allora, come detto, si parla di vaiolo delle scimmie a proposito di, insomma, questi casi, questo caso che abbiamo registrato, che si è registrato in Europa.
Sì, esattamente, un caso in Europa secondo le ultime notizie, però un caso abbastanza importante che è arrivato anche all'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha emesso una forma di alert perché c'è una grande diffusione nella Repubblica Democratica del Congo. Quindi di questo e di moltissimo altro parliamo con il professor Fabrizio Pregliasco, che ci ha raggiunto qui al telefono in diretta. Buongiorno professore.
Eccoci qua, buongiorno a tutti.
Professore, sembra, speriamo di no, che torniamo a sentirci dopo un po' di tempo per una situazione, sembra tutto ritornare, non vogliamo dire questa parola,
no,
dico,
no.
Al periodo.
Però vedi che tutta la preparazione in virologia che ci siamo fatti
adesso
torna utile, scusami, tutte le terminologie adesso le possiamo ricicciare alla grande.
Allora, professore, ci racconti lei che situazione è questa?
Allora, intanto bisogna ridimensionare, diciamo, l'allarme dell'OMS, o meglio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha voluto, diciamo, mettere un faro su un problema che è da un po' che in Africa, in alcune zone, come giustamente avete detto, nella, in particolare nella Repubblica Democratica del Congo, rappresenta un problema. E quindi ha voluto, diciamo così, sollecitare le istituzioni a livello internazionale per aumentare il monitoraggio, la sorveglianza, e anche per mettere a disposizione, questo è il punto più importante, in quei territori, per quella popolazione a rischio, dei vaccini che in questo caso già esistono, perché purtroppo questa malattia la conosciamo dagli anni 70, all'inizio la definivamo zoonosi, cioè una malattia trasmessa da animali, in particolare da roditori che facevano da tramite con casi umani che poi in molti casi già comunque davano casi secondari di trasmissione umana. La sfortuna di questo ultimo periodo è che delle nuove varianti, qui l'abbiamo imparato purtroppo col Covid, è meno frequente la variabilità di questo virus, già nel 2022 un clade, si chiama così, due, si è diffuso in Europa. Anche in Italia avevamo avuto oltre 1000 casi e anche nell'ultimo anno di questa variante, comunque infastidente, perché è una patologia comunque secondare complicata. La sfortuna di questi ultimi periodi, e da qui il segnale dell'OMS, è un'altra variante ancora più efficace nella trasmissione uomo a uomo e anche, diciamo così, un po' più cattivella nei potenziali effetti.
Ecco, professor Pregliasco, proprio per capire, questa trasmissione uomo-uomo come avviene, come poteva avvenire per il Covid, e poi come ci accorgiamo eventualmente, facendo gli scongiuri, di aver contratto questo vaiolo delle scimmie, quali sono i sintomi?
Ecco, domanda importantissima, appunto non è come il Covid, è una trasmissione che avviene per contatto interumano stretto, molto stretto, come può essere l'attività sessuale, perché in pratica la malattia ce ne si accorge, ed è qui anche il rischio, perché oltre la febbre, i linfonodi ingrossati, poi arrivano delle macule, delle vescicole, e poi che diventano pustole nell'arco di 2 settimane. Le vescicole hanno contenuto liquido con una grande quantità di virus, quindi da qui la possibilità di contagio, il contatto sessuale stretto, indossare un abito contaminato, delle lenzuola, la respirazione.
Quindi per dire il contatto pelle a pelle, mi perdoni, pelle a pelle, cioè se abbiamo queste pustole, toccare un'altra persona la infettiamo.
Esattamente, questo è l'elemento. Quindi sicuramente una situazione controllabile appunto attraverso un'attenzione, no? In termini di comportamento, e quindi da qui, diciamo, una rischiosità minore nel momento in cui i comportamenti sono di buon senso e in questo momento ovviamente magari l'inopportunità di andare a fare un viaggio
ecco un last minute in Congo in questo momento anche no insomma no,
certo ma infatti a tal fine sono state anche emanate delle indicazioni da parte del Ministero della Salute che ovviamente danno consigli in questi termini, perché al momento si tratta soltanto di sconsigliare eventualmente di andare in alcuni posti. Però professore, anche qui per abbassare ulteriormente il grado di preoccupazione, nel caso in cui un soggetto sano ovviamente contragga la malattia, ci sono conseguenze potenzialmente pericolose o siamo insomma nell'ambito di una malattia che si gestisce?
Si gestisce nell'arco di 2-3 settimane, alcuni potenziali rischi di broncopolmonite, vomito e diarrea, i casi più gravi ma rarissimi di encefalite e di cicatrici oculari che possono determinare dei problemi, ma queste complicanze ovviamente purtroppo tristemente avvengono in contesti dove non c'è assistenza, dove non c'è attenzione. Esiste già un vaccino e anche una terapia antivirale specifica, però l'elemento, ribadisco ancora ritornando all'inizio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha voluto dare questo slancio a un'esigenza di anche di collaborazione internazionale e di sostegno in paesi dove appunto le problematiche sanitarie sono più difficili da gestire.
Assolutamente, insomma, come sempre, buon senso. Io credo poi che se a qualcuno escono delle pustole sul corpo, come minimo venga in mente di andare in un pronto soccorso dal medico, esatto. Insomma, a farsi vedere.
Però,
come minimo.
Nel momento in cui ecco c'è questa attenzione, senza esagerare, si può. Come dicevo, dal 2022 1000 casi li abbiamo avuti in Italia, ma grazie anche a una campagna di vaccinazione verso anche le categorie più a rischio, quindi non è che stiamo proponendo una vaccinazione universale, ma solo per sanitari, per uomini che fanno sesso con uomini, che ad oggi sono un po' il gruppo di soggetti più a rischio, anche nella casistica che si è evidenziata negli ultimi anni in Italia, o persone appunto che devono andare in luoghi in cui la malattia è endemica.
Certo.
In questo momento non in Europa, quindi no, professore, poi insomma, ci ha tranquillizzato perché poi appunto avendo vissuto tutto ciò che abbiamo vissuto in questi anni, nel momento in cui sentiamo parlare di casi di contagio di virus, sicuramente la memoria torna inevitabilmente a quei momenti lì.
Sì, quindi soprattutto quando poi sentiamo un politico che dice tutto sotto controllo, lì proprio ci viene l'orticaria, professor Pergliasco, altro che le pustole, no, l'orticaria.
È difficile parlare appunto dopo, come giustamente state dicendo, in una situazione che è stata difficile, dove la comunicazione è stata un'infodemia parallela a quella che è stata la pandemia. Però ecco, vediamo nell'aspetto positivo, no? I concetti che abbiamo imparato, contact tracing, isolamento, individuazione dei casi, vediamolo con un approccio non d'angoscia ma di attenzione, no? Di attenzione alla salute, perché la natura purtroppo ci riserva e continua a riservarci degli scherzi. In questo momento, volendo, abbiamo anche casi di dengue, di West Nile, di chikungunya, patologie che un tempo erano cosiddette tropicali, proprio perché solo in contesti ambientali particolari, ora ce le ritroviamo a casa grazie a queste modificazioni climatiche che favoriscono.
Perché queste zanzare ormai sono arrivate anche da noi, un po' perché le abbiamo portate con i nostri viaggi, un po' perché appunto c'è il cambiamento climatico.
Cambiano i tempi, ma ci ha rassicurato il professor Pregliasco, insomma, a proposito di quanto stiamo vivendo, quindi insomma possiamo stare tranquilli. Professore, grazie sempre per la sua chiarezza, intanto buon lavoro e a presto, o speriamo anche non troppo presto, insomma, di sentirci per altre cose.
Per altre cose positive. Arrivederci.
Buon lavoro.
A breve riprenderanno le ricerche dei 6 dispersi a bordo del veliero affondato in provincia di Palermo. Il bilancio della tragedia è di un morto, 15 sopravvissuti. Ieri i sommozzatori hanno aperto un varco e attraverso una vetrata sono riusciti ad entrare nello scafo arenato a 50 metri di profondità.
La politica, tensioni nel Movimento 5 Stelle tra il leader Giuseppe Conte e Beppe Grillo in vista della costituente del partito prevista per il prossimo ottobre. Il nome, il simbolo e la regola dei due mandati non si toccano, ha dichiarato Grillo. Deciderò l'assemblea, invece deciderà l'assemblea la replica di Conte.
Ieri sera una quarantina di razzi e droni sono stati lanciati dal Libano verso la regione dell'Alta Galilea, nel nord di Israele. Diversi velivoli senza piloti sono penetrati sulle alture del Golan, come riferiscono le forze israeliane. Intanto riprenderanno domani al Cairo i colloqui di pace per Gaza.
Sono le 8:19, per questa edizione Flash non ci sono altre notizie. Adesso nell'appuntamento con Autostrade per l'Italia le info di viabilità. Articolo 31, Fabri Fibra e Rocco Hunt con Peyote. Sono le 8:27, siete su RTL 102.5. Basta vaiolo, basta problemi precari, concorsi, il TAR, basta debito pubblico, parliamo.
La mia laurea di economia dove la metto?
La useremo sicuramente nei prossimi giorni.
Guarda, poi c'era da pulire anche un attimo di là, c'era il tavolino da spolverare.
Quindi va bene,
se
sempre
la vuoi
quello,
usare
certo.
Per quello va benissimo.
Più o meno quella serve.
Perché adesso io ragazzi voglio assolutamente parlare di sagre. Insomma era proprio,
proprio
il momento.
Voi. Cibo.
Proprio
voi. Quindi, voglio... cibo. Che siete schizzinosi, proprio voi.
Stai scherzando?
Parla tu sì.
Ma quando
ma
mai?
Tu sì, io voglio vedere se ti invito alla sagra del cicciolo se vieni.
No, cicciolo no, ma questa la mangi te.
La sagra delle frattaglie?
Delle lumache?
No, delle lumache!
Della porchetta, ce l'ho io. La
quella
porchetta.
Sì.
Ma se io vi dico la sagra del muscolo, cosa vi porto a mangiare?
Ci porti a mangiare, io lo so, ci porti a mangiare un pezzo di manzo che viene utilizzato per il brodo.
Liguria il muscolo è la cozza.
Ma
anch'io sono andata convinta di farmi una scofanata di carne . E invece lì è la cozza.
Ma pensa
allora abbiamo chiamato un esperto in questo caso, perché sapete che le sagre sono organizzate quasi sempre dalle Proloco.
Eh sì, e quindi noi abbiamo in diretta il presidente dell'Unione Nazionale Proloco, Antonino La Spina. Buongiorno e benvenuto, presidente.
Buongiorno, buongiorno a voi. Vedo che siete già molto preparati.
Guardi, noi le posso garantire che abbiamo messo più entusiasmo e più attenzione a preparare questa intervista che non a quella del virologo.
Parla per il vaiolo e le scimmie.
Ci posso credere.
È giusto che sia così. Allora, presidente... Questo è il periodo o no? Cioè nel senso siamo ovviamente nel pieno periodo sagra in tutta Italia.
Beh sì, diciamo che le Proloco organizzano sagre tutto l'anno, perché per noi sagra significa la presentazione e valorizzazione del prodotto tipico locale attraverso l'evento che appunto è la sagra. E questo avviene ovviamente con il passare dei mesi e quindi con le stagioni. Quindi noi iniziamo da gennaio, arriviamo a dicembre, perché man mano che ci sono i prodotti noi li valorizziamo. Ovviamente nel periodo estivo e in questo momento c'è una concentrazione molto ampia di sagre, perché ci sono tanti prodotti che vanno valorizzati, ma c'è anche tanta gente che gira, tanti visitatori. Considerate che noi organizziamo in Italia oltre 20.000 sagre e abbiamo circa 50 milioni di visitatori nei nostri eventi, quindi diciamo che allietiamo molto bene le vacanze dei tanti turisti e visitatori, no? E lo facciamo con tutte quelle prelibatezze di cui prima parlavate voi, e ce ne sono veramente per tutti i gusti.
Però presidente, a parte complimenti, che neanche Taylor Swift fa questi numeri, quindi complimenti. Però questi eventi organizzati dalle Proloco, queste feste, hanno sempre a che fare con il cibo? Cioè non c'è magari una festa una rievocazione popolare, una tradizione riportata in vita magari in un piccolo paese? Hanno sempre a che fare col cibo?
No, assolutamente no. Uh-huh. Allora noi abbiamo, diciamo... valorizzato le sagre con questo marchio che è appunto sagra di qualità, per determinare un canale molto importante che è quello legato al cibo, alla ricetta o una tradizione gastronomica tipica. Poi ci sono però tutta una serie di eventi che sono rievocazioni storiche o sono altre manifestazioni, come ad esempio la sagra degli Osei a Sacile in Friuli Venezia Giulia, dove lì invece è l'uccello, quindi il mercato degli uccelli, ed è una delle nostre sagre, e in questo caso è classificata come evento di qualità, ma considerate che è arrivata alla 751esima edizione di questa ricorrenza, che invece va più che altro su quello che sono diciamo le tradizioni legate in quel caso alla caccia o diciamo oggi all'allevamento degli uccelli, ma anche a quello che sono i canti degli uccelli e alle persone che ancora oggi lì si radunano per fare i richiami tradizionali degli uccelli. Ci sono persone che a volte confondiamo proprio per uccelli, perché sono veramente delle persone straordinarie, bravissime, sì.
Ma chi sono le persone attratte da queste sagre? Nel senso, ci sono tantissimi italiani ovviamente sul territorio italiano, ma lei prima parlava anche di turisti a volte stranieri, cioè c'è chi viene in Italia apposta per seguire magari un itinerario composto solo da sagre?
Sì, assolutamente. Noi consideriamo che abbiamo circa nei nostri eventi circa un 10% di turisti stranieri che vengono per gustare le, o perlomeno per vivere le sagre, perché poi sai, vivere una sagra significa anche calarsi in quello che sono le tradizioni, quello che sono il vivere quotidiano di quella comunità che in quel momento rivive quell'antica tradizione, no? Ecco, ci sono tantissime realtà che noi portiamo avanti e in cui veramente si torna indietro a volte di cent'anni, no? Anche di più per quanto riguarda appunto quella tradizione. Ad esempio vi dico una che sarà proprio a inizio settembre, che è la sagra del polentone alla carbonara, oltre al Festival dei Brutti, ma dopo ne parliamo, ma la sagra del polentone alla carbonara rievoca appunto questo passato dei carbonari che andavano fuori per preparare i loro le loro attività, e in quell'occasione, stando fuori, si preparavano questo polentone che poi veniva accompagnato con il formaggio pecorino, e in quelle occasioni, ecco, si va a ricostruire un po' questo momento magico. Chiaro. Che ormai,
però, non
diciamo,
ho capito,
ecco,
dove, presidente.
Questo viene fatto a Piobbico, Pesaro Urbino, in provincia di Pesaro Urbino.
Ok, segno Pesaro Urbino.
Allora, ecco, abbiamo fatto parecchie discussioni sulla storia, i dati, i numeri. Io però adesso, presidente, nell'ultimo minuto che abbiamo, vorrei una carrellata più possibile, dove le troviamo, e soprattutto se io sono in vacanza in un certo posto, come faccio a sapere, a parte cercando genericamente su internet, che sagre ho vicino a me?
Allora, intanto, guardi, in questo periodo ce ne abbiamo veramente tantissime, come dicevamo, e basta consultare, noi abbiamo una nostra pagina che è Eventi Proloco, e da lì ci sono un po' tutte le manifestazioni che trovate intorno a voi. A breve uscirà proprio un'app sulle sagre, per avere un po' tutta il quadro delle sagre localizzate, quindi tutto quello che trovate intorno a voi. Ma per restare alla domanda, fra poco, ecco, ci sarà il 23 la sagra della Nocciola a Caprarola, molto molto importante, ecco, per la preparazione appunto di piatti molto particolari. Ma poi a inizio settembre invece avremo una delle nostre manifestazioni più importanti, che è il Festival delle Sagre di Asti, dove mette insieme qualcosa come 200.000 persone e si distribuiscono oltre 500.000 piatti. Viene fatta durante diciamo questa manifestazione, che è la Duia d'Or, ma ecco, è un apoteosi di gusto, dove ci sono oltre 30 proloco che presentano le loro prelibatezze. Insomma, poi ci sarà ad esempio anche un'altra a brevissimo, che è il Festival del Prosciutto Crudo di Parma, che è arrivata alla 27esima edizione a Langhirano, un altro momento per entrare in un prodotto per noi di grandissima eccellenza, no? In un luogo speciale, con la possibilità di fare le visite direttamente nei prosciuttifici, un'esperienza assolutamente da non perdere. Ma poi abbiamo ancora
insomma, cerchiamo le sagre intorno a noi, presidente. Io aspetto solo io aspetto solo nel salutarla che esca l'app, altro che Immuni, queste sono le app utili e che fanno bene alla salute e al paese.
Io voglio girare e avere gli alert delle sagre che sto agganciando col telefono.
C'è una sagra vicino a te. Salutiamo e ringraziamo Antonino Laspina, presidente dell'Unione Nazionale Proloco. Buon lavoro a tutti. tutte le Proloco d'Italia.
Grazie, e ci vediamo grazie alle sagre. A voi, vi aspettiamo alle nostre sagre, veniteci a trovare e seguiteci sui nostri canali Facebook, Instagram, dove trovate tutte le informazioni.
Grazie, grazie Presidente, a presto.
Grazie a voi.
Sono riprese le ricerche dei sei dispersi a bordo del veliero affondato in provincia di Palermo. Il bilancio della tragedia è di un morto, 15 sopravvissuti. Ieri i sommozzatori hanno aperto un varco e attraversato una vetrata. Sono riusciti ad entrare nello scafo arenato a 50 metri di profondità. Ieri sera una quarantina di razzi e droni sono stati lanciati dal Libano verso la regione dell'Alta Galilea nel nord di Israele. Diversi velivoli senza pilota sono penetrati sulle alture del Golan, come riferiscono le forze israeliane. Intanto riprenderanno domani al Cairo i colloqui di pace per Gaza. Torna il caldo sull'Italia, ma senza i picchi di afa raggiunti nei giorni scorsi. Le città da bollino giallo salgono oggi da 1 a 3, mentre domani saranno 8, tra cui Roma e Palermo. Attese massime fino a 37 gradi, scendono invece da 10 a 4 le regioni in allerta maltempo, oggi in giallo per rischio temporali Abruzzo, Marche, Molise e Puglia. È tutto.
Qua vuole Lenny Kravitz con Fly, RTL 102.5. Allora, sagra della salsiccia.
Sì, quello è facile.
Ma ragazzi, che spettacolo.
Scusa, te ne voglio dire una io.
Sì.
Sagra del cacio cavallo podalico.
Buonissimo, in campagna.
Che senso?
Podalico.
Devono fare la manovra. La
manovra podalica.
Non è podalico, è podolico, scusate.
Ecco.
Volevo vedere se eravate attenti.
Allora, io voglio capire cos'è il campanot.
C'è e una sagra per tutto.
Sì, e che cos'è la verza moretta?
Lo scopriremo e la assaggeremo, statene certi. Alessandra Moroso e Big Mama con Mezzo Rotto. 8:47. In questo istante siete su RTL 102.5. State con noi, ovviamente, oltre che in radio, anche in radiovisione, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play, la nostra app ufficiale. Torna a trovarci, salutiamo e ringraziamo con piacere il direttore dell'Espresso, Emilio Carelli. Insieme a lui commentiamo le ultime notizie. Bentornato, direttore.
Grazie, buona giornata a voi.
Eccoci qui, direttore. Beh, in questi giorni ve ne siete occupati anche voi. La notizia forse che interessa di più anche al con un taglio, un respiro internazionale, è quello che sta avvenendo in America. Si è conclusa, insomma, questa nottata della Convention Democratica a Chicago. Protagonista la famiglia Obama, in un certo senso. È tornato anche Barack Obama. Abbiamo bisogno di Kamala Harris, questa investitura e soprattutto questo claim che cambia un po' con Yes She Can. Davvero l'America ha bisogno di Kamala Harris, anche perché se pensiamo dall'altra parte chi c'è, ovvero Trump, quale potrebbe essere la risposta, direttore?
Sì, diciamo che anch'io sono rimasto molto colpito dall'entusiasmo con cui la famiglia Obama ha sostenuto la candidatura di Kamala Harris. Tra l'altro noi dedicheremo come l'Espresso la copertina del numero che sarà in edicola venerdì a Kamala Harris con il titolo Effetto Kamala. E niente, diciamo che Obama, nel momento in cui ha trasformato quel suo slogan con cui vinse le elezioni del 2008 in Yes We Can, l'ha trasformato in Yes She Can, cioè lei ce la fa, ce la può fare. E poi, sostenendo in questo modo, siamo pronti per una presidente donna, per la presidente Kamala. Ma non è stato solamente un fatto di entusiasmo, in qualche modo anche tracciato le linee della politica estera di Kamala, perché un tema su cui Kamala in questo momento non è ancora intervenuta, quando ha detto, per esempio, l'America può essere una forza per il bene e non deve essere più il soldato, il militare del mondo. Anche questa, diciamo, è stata un'indicazione ben precisa. Noi, dicevo, dedichiamo la copertina di questa settimana, del numero che sarà in edicola venerdì, a Kamala Harris, sostenendo un po' quelli che sono i suoi punti di forza e anche magari qualche punto di debolezza. Sicuramente il fatto di riuscire in qualche modo a riunire i democratici, e lì citiamo un'intervista di Alex Ross, che è stato tra l'altro il guru della vittoria e del successo di Obama a suo tempo, in un'ampia intervista che ci sarà proprio in questo numero, dice che il merito di Kamala è stato quello di riuscire a unire i democratici e poi anche di scegliere un candidato alla vicepresidenza come Tim Walz, che rappresenta la classe operaia della Mittell'America, in contrasto con quelle che sono le elite democratiche, come sappiamo da sempre, sulle due coste, East e East Coast, quindi New York, Los Angeles e San Francisco, che abitualmente, proprio di regola, sostengono i candidati democratici.
Sì.
La mossa di nominare come candidato alla vicepresidenza Tim Walz, che rappresenta invece la middle class americana, sicuramente una mossa che l'aiuterà a vincere queste elezioni.
Certo. Direttore, invece la porto sulle questioni di casa, parliamo della famiglia Meloni e parliamo di tutto ciò che si è sviluppato intorno all'articolo che è uscito qualche giorno fa ad opera di Alessandro Sallusti sul Giornale, nel quale si diceva che sostanzialmente era in progetto l'idea di indagare Arianna Meloni per traffico di influenze. In realtà non c'è niente da un punto di vista al momento, quantomeno di chiaro da parte dei giudici. Sembra quasi essere una mossa di buttarsi avanti per non cadere indietro, o cosa?
Sì, diciamo che bene poi ha sintetizzato la situazione il presidente dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati Santa Lucia, che è arrivato a fare una richiesta precisa al Consiglio Superiore della Magistratura di tutelare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. E tutto questo è avvenuto, come l'avete detto benissimo voi, dopo questa presunta macchinazione anti Arianna Meloni, che è stata lanciata dal Giornale, ma soprattutto che è stata sottoscritta con grande enfasi anche da molti esponenti della maggioranza, in particolare da esponenti di Fratelli d'Italia. Ecco. Secondo me si è cercato di colpire nel mucchio delle istituzioni senza però accuse concrete, come ben diceva lui, una sorta di attacco gratuito per colpire i giudici. E l'errore è stato quello di lanciare l'idea di un grande complotto antigoverno fra magistrati, stampa e partiti di opposizione. Infatti non esiste, secondo me, una sola prova che ne dimostri l'esistenza effettiva di un complotto di questo genere. Forse qui me lo lasci in me un po' un sospetto che si voglia in qualche modo sostenere, favorire questa stretta sulle toghe, sui magistrati di cui si sta discutendo in Camera e Senato, la separazione delle carriere, oppure si sta parlando molto anche di cambiare le norme, le nuove regole sulla custodia cautelare che saranno meno stringenti di quelle attuali, eliminare l'ipotesi di reiterazione del reato, insomma tutto in questo caso andrebbe a favore poi dei politici eventualmente indagati. Ecco, questo è un po' quello che penso, insomma.
Anche perché la discussione, l'ha detto lei, è calda, è in corso. Esatto. Salutiamo e ringraziamo il direttore dell'Espresso Emilio Carelli. Direttore, torniamo a sentirci presto, intanto buon lavoro a lei e a tutta la redazione.
Grazie a voi, buon lavoro a voi, buona giornata.
Senti qui,
cosa?
Non vi viene voglia di urlare qua?
Vai,
non
urla.
Oh, le tue...
Ti prego.
Che significa?
Ti prego, ti prego,
tutto?
Ti prego.
Tutto subito. Just, come si chiamava?
Ma perché devi avventurarti?
La teacher che ci aveva fatto
Norma Teaching
che ci aveva detto che abbiamo una pronuncia
terribile.
Ok, benissimo.
Allora, grazie a Dio la puntata di Nostro Pneuso di oggi.
Pensavo dicessi grazie ai nostri colleghi, invece grazie a Dio è finita.
Bisogna rivolgersi più in alto dei nostri colleghi. Grazie a tutti voi per averci seguito. In regia a Milano Ricchi Aristarco, Pio Ingenio, a Roma Pier Vincenzo Vitiello, sul nostro Radio Track qui in Sardegna Salvo La Spina, in redazione Giovanni Perria, grazie a Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli.
Grazie a Valentina Iannicelli.
E grazie a Nicola Pompei.
E grazie a tutti voi ragazzi.
Prima di salutarci però abbiamo altri ringraziamenti da fare.
Esatto, ricordiamo a tutti che ovunque siate potete fare la spesa intelligente da Eurospin, così riempite il carrello senza svuotare il portafoglio.
Da Eurospin la spesa è davvero intelligente e chi ci va ha un quoziente di intelligenza altissimo.
Giusto, i prodotti sono di qualità e a marchio Eurospin, per questo fare la spesa è così conveniente. Su eurospin.it trovate tutte le offerte in volantino e tutti i punti vendita, anche in vacanza.
Se tutto va bene, Non Stop News torna domani mattina a partire dalle 6. Ciao!
Ciao.